bentornati a scuola. Abbiamo già percorso circa tre quarti del nostro viaggio sul territorio della sapienza ellenistica di stampo imperiale e questa sera stiamo per raggiungere un paesaggio molto ampio che si trova proprio nel cuore di questa vasta area culturale nella quale itinerario dopo itinerario dall'autunno scorso abbiamo assistito in un rapporto complesso e articolato di amore e di odio all'incontro tra la cultura greca e la cultura latina. E quindi ci avviciniamo ad un paesaggio intellettuale nel quale avviene in modo pieno, ecco, questa integrazione. Guardate sul punto 1 del repertorio. Tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, la cultura latina comincia a trovare spazi di emancipazione, di autonomia nei confronti della cultura greca. E questa situazione viene a crearsi con la nascita e lo sviluppo di un genere letterario tipicamente latino, la satira. Che noi abbiamo questa operazione l'abbiamo vista incontrando la scorsa settimana, l'abbiamo studiata incontrando il poeta Gaio Lucilio e incontrando Gaio Lucilio abbiamo potuto constatare questo fatto. Lucilio ha legato il suo nome alle origini della satira latina, il primo genere poetico che gli intellettuali romani sentono come proprio. Scrive Quintiliano nel primo secolo d.C., nel decimo libro della sua opera intitolata Institutionis Oratorie, cioè la formazione dell'oratore, satura quidem tota nostra est. Quindi la satira è quindi tutta nostra, è come genere letterario. Da dove viene il nome satura e poi satira? Ve le siete mai chiesto? non lo abbiamo ancora detto. La satira latina è una forma letteraria tanto mista, caratterizzata tanto per quanto riguarda il contenuto che la forma, caratterizzata da una grande varietà di temi e di occasioni. Ed è proprio questo fatto ad essere in accordo con il significato del termine satura che viene mutuato da due espressioni, cioè da un'espressione come lanx satura, che significa, guardate, lanx satura è un vassoio colmo di primizie, di frutta, di cereali, di legumi. Di frutta di stagione, cioè una bella varietà. Si diceva questa sera facciamo, dicevano i latini, l'ansatura, cioè mettevano lì un bel vassoio pieno di, facevano il pintimoglio con una varietà, ecco, capito? Poi vedete che la cultura, la coltura è a portata di mano, di tavola. E quindi un vassoio. Tra l'altro che si offriva ogni anno agli dèi, c'era proprio un rito dell'ansatura, no? Si offriva ogni anno agli dèi e poi naturalmente lo finivano gli offerenti, perché gli dèi non si degnavano, vivevano solo di ambrosia e quindi oppure il termine satura deriva anche dall'espressione per saturam, che significa la rinfusa, no? Ora insomma, perché non preparate anche voi un bel lansatura, cioè un vassoio colmo di primizie? Fatelo per iscritto, però non c'è mica bisogno di farlo. Che cosa ci metterete di buono? Beh, descrivetelo in quattro righe e poi offritelo a voi stessi, a voi stessi, che gli dèi possono anche digiunare per una volta, no? Ci ha detto Lucilio la scorsa settimana. Sappiamo che sulla scia del genere letterario della satira, tra la fine del secondo e l'inizio del primo secolo avanti Cristo, si manifesta in Roma una nuova tendenza poetica anticonformista legata ad un fenomeno che noi dobbiamo mettere in evidenza e che abbiamo già studiato durante il viaggio di 2 anni fa sul territorio dell'ellenismo nell'anno 2009-2010, il fenomeno della penetrazione sempre più intensa della poesia alessandrina nel mondo romano. Quelli che gli esperti e le esperte chiamano la seconda fase dell'integrazione. Prima c'è quella con Atene e Roma e poi c'è quella con Alessandria e Roma, che è ancora più vivace, ed c'è una triangolazione, quindi si crea una triangolazione. Atene che diventa sempre più debole dal punto di vista culturale, anche se sotto traccia ci sono le grandi scuole, e anche ora Alessandria e Roma. E Roma all'inizio del processo di integrazione con la cultura greca, noi sappiamo, si confronta con Atene e con il mondo ellenico, ma sappiamo che dal III secolo a.C. il baricentro della cultura greca si sposta ad Alessandria, che diventa, con la sua biblioteca e le sue scuole, la capitale culturale dell'ellenismo. No, noi ci torneremo a suo tempo in questa città, non ne possiamo fare a meno perché è un luogo strategico per effettuare investimenti di intelligenza, Alessandria. E anche Roma entra inevitabilmente quindi in sintonia con questa città. Sappiamo che la poesia lirica alessandrina è stato per noi argomento di studio durante il viaggio dell'anno 2009-2010 e potete leggere o rileggere i testi delle lezioni di quel percorso che sono conservate sui nostri siti. Ebbene, rifiuta la poesia lirica alessandrina la letteratura di carattere epico, trattatistico, e sperimenta forme poetiche nuove, più brevi, più leggere, come per esempio l'epilio, un breve poemetto epico che è l'epilio, o l'epigramma che è un breve scritto di carattere erotico, celebrativo, satirico. Molti di voi ricordano senz'altro, non nei particolari perché quelli si dimenticano e vanno periodicamente ripassati, ricorderanno la famosa polemica alessandrina tra Apollonio Rodio, ricordate, e Callimaco di Cirene sul come comporre poesia. Ora nei particolari non ce la ricordiamo, ma avere una testa ben fatta vuol dire sapere dov'è, no? Ed è nel percorso di 2 anni, 3 anni fa, del 2009-2010, lì potete andare a ripassare. Ma la civiltà alessandrina rispetto a quella ateniese è frutto, come sappiamo, di un complesso lavorio di integrazione tra culture diverse. Quindi Roma si sente più affine con Alessandria quando entra in contatto con questa città piuttosto che con Atene, perché anche Roma, no, è la cultura romana è frutto di un lavorio di integrazione di culture diverse. La stessa città nasce in integrazione con popoli diversi. Questa nuova tendenza ellenistico-alessandrina si sviluppa a Roma soprattutto nell'ambito di un nuovo circolo letterario che si affianca e supera quello degli Scipioni, il circolo letterario di Lutazio Catulo, al quale, ricordate, abbiamo fatto visita la scorsa settimana. Questa sera, come sappiamo, abbiamo raggiunto un paesaggio intellettuale molto ampio che si trova proprio nel cuore del territorio della sapienza poetica alessandrina di stampo imperiale. Devo dire con soddisfazione, ammesso che in questo caso si possa dire così, che siamo puntuali, siamo arrivati in tempo davanti a questo paesaggio intellettuale. Perché dico questo? Perché se ritardavamo di una settimana, visto che la prossima settimana sono le Idi di marzo, guardate, Idi è un termine del calendario romano che indica la metà del mese. Questa parola deriva dal verbo etrusco iduare, che significa dividere. Quindi le Idi sono il 15 marzo. Ebbene, gli etruschi, l'integrazione tra la cultura etrusca e la cultura romana è un altro passo, no, che vediamo di volta in volta emergere, no? Ebbene, se ritardavamo di una settimana il personaggio che dobbiamo incontrare, non sarebbe stato presente. Avete già capito che stiamo per incontrare Gaio Giulio Cesare, uno dei personaggi più importanti della storia universale, perché tutto il mondo conoscono questo personaggio, no? Il quale alle Idi di marzo, il 15 marzo dell'anno 44 a.C. in Senato, è stato aggredito e pugnalato da un gruppo di giovani, soprattutto erano fedeli, a sentir loro, alla Repubblica, e paradossalmente anche molto vicini a lui, nel suo entourage, anche affettivamente vicini a lui. Quindi un grande avvenimento sotto tutti i punti di vista, che è chiaro che ha incoraggiato fortemente tutte le arti, prima di tutto la letteratura, è evidente, no? C'è da dire, qualche critico, lo dico al maschile, perché di solito sono proprio, dice meno male che succedono queste cose, perché così, no? Qualche critico letterario, perché è così, perché stimolano. Ora c'è un certo cinismo, ma va bene, sto così per giocare. Difatti, pur pensando che non si dovrebbe mai far ricorso alla violenza, ci dobbiamo domandare: Giulio Cesare è stato assassinato o è stato giustiziato? Dalle Idi di marzo dell'anno 44 a.C., intorno a questa domanda, il dibattito è in corso. Poi, dopo l'omicidio, l'assassinio politico o passionale, come si può dire oggi, non sta respinto. Ora, sta di fatto che il paesaggio intellettuale che abbiamo appena raggiunto contiene quella che è stata chiamata l'età di Cesare, quindi c'è nella storia della cultura universale una età di Cesare, perché questo personaggio è inciso profondamente nella storia di Roma ad ampio raggio, proprio per il fatto che nel primo secolo avanti Cristo lo Stato romano sta occupando il vastissimo territorio dell'Emilia, no? Quindi a vasto raggio. L'età di Cesare, collocata nella storia dell'ellenismo, è un momento assai tormentato dal punto di vista politico, che porta alla fine dell'antica Repubblica, ma tuttavia quest'età è anche quella che vede fiorire il cosiddetto periodo classico della letteratura latina. Quindi, vedete, procediamo per paradossi, e il paradosso è uno di quegli strumenti che fecondano la storia della cultura. Noi ci occupiamo di Cesare, su questo personaggio si potrebbe fare un percorso intero, ma in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro viaggio. Infatti Cesare è anche uno scrittore, è uno scrittore, e quindi anche in questo frangente ha lasciato il segno. È uno, una persona che capisce l'importanza che ha la cultura, la coltura, la scrittura, la lettura, eh? E quindi sbrighiamoci ad incontrare Cesare, perché gli rimangono pochi giorni a disposizione e sa che li deve dedicare a noi, quindi è molto soddisfatto per questo. Ora, sul personaggio di Giulio Cesare ci sono tanti di quei saggi e tante di quelle biografie che per chi si dedica alla lettura c'è solo l'imbarazzo della scelta. In proposito potete utilizzare la biblioteca, potete utilizzare la rete. Prendiamo in considerazione le linee fondamentali della vita e dell'opera di Cesare per aprire una porta che immette nell'epoca che da lui ha preso il nome. Un'epoca che vede la nascita di tendenze significative in campo poetico e soprattutto in campo filosofico. Gaio Giulio Cesare, il condottiero, lo statista, lo scrittore, lo storico, è anche un personaggio spregiudicato ed ambiguo. ed è il vero protagonista dell'ultimo periodo della Repubblica Romana, colui che ne determina il trapasso al principato e all'impero. La sua figura è tra le più celebri della storia, guardate, dal suo nome derivano i titoli di imperatore in tedesco, il Kaiser vuol dire Cesare, o in russo lo Czar vuol dire Cesare, quindi ha influenzato, no, l'imperialismo questo personaggio, è quello che lo influenza con la sua impronta, no? E guardate sul punto 2 del repertorio, Gaio Giulio Cesare è nato il 13 luglio dell'anno 100, avanti Cristo naturalmente, magari aggiungetelo lì perché vabbè, non ci si confonde, si sa che siamo intorno nel primo secolo avanti Cristo, ma comunque quindi un secolo esatto prima della rottura della storia in due da parte della nuova epoca cristiana. Ed è nato da un'antichissima famiglia di origine patrizia, la gens Iulia, che si vantava di discendere per via paterna da Iulo, figlio di Enea, e perciò addirittura da Venere, perché Enea era figlio di Venere, e per via materna dal re Ancomarzio, quindi proprio dalla radice della tradizione mitica della latinità, quella del mondo di Janus, ecco, per intenderci. Quindi i natali di Cesare sono radicati nel mito, no? E questo ha aiutato a fare di questo personaggio, poi dopo la sua morte, un personaggio mitico anche. Sono scarse le notizie sugli anni della sua gioventù e sulla sua formazione culturale, che comunque deve essere stata molto approfondita ed accurata. Cesare, in quelli che sono i complessi giochi della politica romana, rivela subito un atteggiamento anti-aristocratico, perché si schiera contro il dittatore Silla. Quindi la prima scelta, diciamo così, rivoluzionaria di Cesare è quella di rinnegare la sua parte politica aristocratica e di schierarsi con il partito cosiddetto Partito Democratico. Ci sono solo delle coincidenze di nomi con i partiti democratici attuali, tanto quello americano, tanto quello in Italia, o altri partiti democratici che sono in giro per l'Europa, in ogni paese c'è un partito che fa riferimento a questi nomi. Contro il dittatore Silla, e per questo motivo viene incluso nelle liste di proscrizione e si salva fuggendo da Roma. Guardate, il degrado istituzionale ha fatto sì che Lucilio ce l'ha detto, che c'era la corruzione, che c'era il degrado istituzionale. Il degrado istituzionale ha fatto sì che la magistratura del dittatore sia diventata poi da una magistratura d'emergenza, no? Invece una magistratura consuetudinaria, no? In emergenza il dittatore che doveva salvare una situazione era un uomo che si andava a cercare, di solito, cosa ci insegnano i miti paralleli, nel suo campo mentre sta lavorando, un uomo di alto valore morale, di ingegno, eccetera, che al di sopra delle parti, il quale dice: aspettate, non finisco di seminare i pomodori, poi vengo, e difatti va, salva la situazione, dopo, quando tutti gli chiedono di restare e di fare il grande capo, dice: oh, ma vi siete dimenticati che siamo una res pubblica? E quindi ci sono delle istituzioni da rispettare, e quindi se ne prende, va, passa dal mestichiere, compra i fagiolini e va a continuare il suo lavoro, e dice: adesso ripristinate le istituzioni che devono funzionare. Invece poi, con l'andare del tempo, è successo che il dittatore sia diventato appannaggio dell'uomo forte, che si impone, il quale pretende di essere nominato dal Senato dittatore, pretende lui di essere nominato dittatore, non il Senato gli va a chiamare, senti, ecco, no? E a tempo indeterminato, e poi pretende di esserlo a tempo indeterminato, non per 6 mesi come era prima, dopo 6 mesi poteva essere rinominato, ma di solito entro quell'arco lì i romani risolvevano la situazione, No, ecco, perché c'era una forte coesione, no? Come sempre è successo, pensate, nei momenti di crisi ci sono momenti in cui, no, c'è una forte coesione, quindi escono dalla crisi, perché, e da questo punto di vista bisogna dire che quel popolo aveva uno spirito molto pratico, molto, e quindi sapeva affrontare queste situazioni, ecco, in modo determinato. E poi spesso il dittatore pretende di farlo a vita, no? E questo diventa, ecco, così succede. E così succede con Silla, ma ne riparleremo ancora. Mario e Silla sono due. Cesare viene graziato dal dittatore per l'intervento di personalità legate alla famiglia della madre, ma giudica più prudente non ritornare nella capitale, e nell'81 avanti Cristo non si fida di Silla, preferisce trasferirsi in Asia, dove fa le sue prime esperienze militari. Ritorna a Roma nel 78 avanti Cristo, dopo la morte di Silla, ed esordisce sulla scena politico-giudiziaria. Ha studiato per fare il magistrato e quindi però senza successo, pronuncia senza successo un discorso di accusa per concussione contro Cornelio Dolabella, che è un potente rappresentante del partito aristocratico, ma perde la causa. Cesare, dopo questo smacco, capisce una cosa importante, capisce che deve studiare se vuole far carriera, e allora parte per un viaggio di istruzione e sbarca sull'isola di Rodi. Voi conoscete già questo posto, ci siete già stati, spero che ci siate stati, perché è un posto importante in questo momento, in questi anni. A Rodi c'è nel primo secolo avanti Cristo un gran fermento intellettuale. Cesare segue le lezioni di Apollonio Molone. Guardate, in questa scuola c'erano anche altri romani a studiare, uno di questi è Cicerone, che sono lì a studiare. Cosa vanno a studiare a Rodi? Beh, la scuola rodia di Apollonio Molone propone lo studio della retorica, fondendo i metodi della retorica asiana, cioè dei maestri dell'Asia Minore, una retorica molto ampollosa, con quelli della retorica attica, cioè del centro dell'Ellade, una retorica invece molto raffinata. In pratica questa scuola insegnava, per intenderci, perché qui dovremmo entrare nei particolari e non è così importante entrare dentro, ma è importante capire che questa scuola insegnava a capire bene ciò che si legge, a scrivere con chiarezza i propri pensieri e a parlare mettendo ben in chiaro le proprie idee. Ecco, questo, a questo serve una scuola, e quindi, ecco, quindi Cesare è intelligente e trae vantaggio da questi studi. Guardate, la parola retorica è anche sinonimo di eloquenza, eloqui, dentro c'è il verbo parlare, no? E il verbo esprimersi, il concetto di esprimersi, e anche il concetto di eloquenza, c'è anche il concetto di ispirazione. Cioè, l'eloquenza è esprimersi bene perché ispirati dagli oggetti che ci circondano. E quindi presuppone l'osservazione. Cioè, qual è per voi oggi l'oggetto più eloquente, più suggestivo, più espressivo, no? A questo proposito? Il sole, il mare, il fiume, il pane, il cielo, o che cosa? No, qualche oggetto che per voi è eloquente, perché vi invita ad esprimervi, no? Qui ho fatto semplicemente degli esempi, ma basta una parola per rispondere, scrivetela. Per quanto riguarda l'excursus della vita e della carriera di Cesare, ora noi non possiamo far altro che scorrere il catalogo delle varie tappe che lo hanno portato ai vertici del potere, fino a diventare il padrone assoluto dello Stato. Ma prima di far questo, noi dobbiamo dedicarci, a proposito della lettura e della scrittura, a quel romanzo che strada facendo stiamo leggendo capitolo per capitolo. Forse questo racconto sarebbe piaciuto anche a Cesare, perché anche lui ha conosciuto l'esilio. Questo romanzo scritto, come sapete, da Irene Mirocchi nel 1931, che si intitola Come le mosche d'autunno, di cui abbiamo appunto letto sei capitoli, è un'ipotesi di sviluppo letterario. Perché lo stiamo leggendo? Lo stiamo leggendo sulla scia dell'indicazione di Cicerone, che incontreremo poi a suo tempo. Cicerone è qui, sta nell'età di Cesare. La trama sembra sviluppare un dramma perduto di Lucio Ambivio Turpione, riassunto da Cicerone nel De Officiis, e per quello noi abbiamo preso spunto per leggere. Ormai andiamo verso la fine, quindi non leggeremo tutto a questo punto. Irene Mirocchi mette in scena la mitica figura di Delta, che noi conosciamo, questo personaggio, ne conosciamo le caratteristiche, e lo mette in scena nella realistica figura della vecchia nutrice russa Tatiana Ivanovna, la quale, come sapete, si ritrova emigrata, o se volete in esilio, insieme ai nobili Karin, che sono fuggiti alla rivoluzione del 1917, e sono fuggiti a Parigi, e lei si trova anch'essa finita a Parigi all'inizio del XX secolo. Ma questa bella città non è il suo mondo, no? L'abbiamo capito, non è il mondo nel quale, giusti o sbagliati che siano, possa ritrovare i suoi ritmi di vita, soprattutto quelli delle stagioni, così precise come lo erano quelle della pianura farmatica e della natura, ecco, di quel posto dove lei, a Parigi non c'è l'inverno russo, che è una stagione fondamentale per il metabolismo e per l'equilibrio mentale di Tatiana Ivanovna, no? Vedete che qui l'Admirocchi fa un discorso molto importante anche oggi sull'equilibrio che noi cerchiamo, la natura e via dicendo, no? Cioè tu guardate che è significativo e va letto anche in questo senso, perché sennò ci si perde soltanto nelle trame e nei racconti. Invece c'è qualche cosa che ci deve servire anche a noi per riflettere. Tra l'altro poi i Karin devono cominciare a darsi da fare per vivere, come gli altri russi emigrati a Parigi, perché sono nate le banche, lì hanno messo i loro soldi, sono riusciti a portare via, hanno portato via anche un po' di oggetti, ma poi devono anche trovarsi un lavoro, perché gli interessi che gli danno le banche, cioè le banche li invitano ad investire, quindi apriranno ristoranti, molti andranno a fare i maggiordomi. Le famiglie parigine si vantavano di avere un maggiordomo che era un nobiluomo russo o una nobildonna russa, perché avevano una classe indiscutibile, per cui è chiaro che quindi c'è tutta una situazione che si crea, che è entrata nella letteratura, lo dico perché è entrata nella letteratura e la incontrate. Leggiamo quindi il settimo capitolo di Come le mosche d'autunno. I primi mesi della vita dei Karin a Parigi furono tranquilli. Soltanto in autunno, quando il piccolo Andrei tornò dalla Bretagna e si dovette pensare a una sistemazione definitiva, il denaro cominciò a scarseggiare. Gli ultimi gioielli se ne erano andati da tempo, restava un piccolo capitale che poteva durare 2-3 anni. E poi alcuni russi avevano aperto ristoranti, locali notturni, negozietti. Come gli altri, con gli ultimi soldi che rimanevano, i Karin acquistarono e arredarono una bottega in fondo a un cortile e li cominciarono a vendere le posate antiche, i pizzi e le icone che erano riusciti a portare con sé. Agli inizi non si presentò nessun acquirente. In ottobre ci fu da pagare l'affitto. Poi divenne necessario mandare Andrei a Nizza, l'aria di Parigi gli causava delle crisi d'asma. Pensarono di cambiare casa, trovarono un appartamento meno caro, più luminoso, vicino alla Porte Versailles, ma di sole 3 stanze e con una cucina stretta come un armadio a muro. Dove sistemare la vecchia Tatiana? Era impensabile costringerla a salire fino al 6° piano con le sue gambe malferme. Nel frattempo, ogni fine del mese diventava più difficile della precedente. Le domeniche se ne andavano una dopo le domestiche se ne andavano una dopo l'altra, non riuscendo ad abituarsi a quegli stranieri che di giorno dormivano e di notte mangiavano e bevevano, lasciando i piatti sporchi sui mobili del salotto fino all'indomani. Tatiana era abituata a essere servita. Tatiana Ivanovna tentò di fare qualche lavoretto domestico, di lavare i panni, ma era sempre più debole, le sue vecchie mani non avevano più la forza di sollevare i pesanti materassi francesi e la biancheria intrisa d'acqua. I ragazzi, sempre stanchi e nervosi, la trattavano in malo modo, la cacciavano via. «Lascia stare, vattene, fai solo pasticci, rompi tutto!» Lei si allontanava senza dir niente. D'altronde non pareva nemmeno sentirli. Se ne stava immobile per ore con le mani incrociate sul grembo a fissare il vuoto, attonita. Era curva, quasi piegata in due, la pelle del viso bianca e esangue, con vene bluastre e rigonfie all'angolo degli occhi. Spesso, quando la chiamavano, non rispondeva, limitandosi a serrare ancora di più la piccola bocca incavata. Eppure non era sorda. Ogni volta che uno di loro si lasciava sfuggire, sia pure a bassa voce, quasi un sospiro, un riferimento al loro paese, lei trasaliva di colpo, diceva con voce flebile e calma: «Sì, il giorno di Pasqua, quando è bruciato il campanile di Chiomnaya, mi ricordo. Oppure il padiglione. Quando voi siete partiti il vento aveva già mandato in pezzi i vetri, vi domando che cosa ne è stato». E di nuovo taceva, guardava la finestra, i muri bianchi e il cielo sopra i tetti. «Quando verrà finalmente l'inverno?» diceva. «Ah, mio Dio, da quanto tempo non vediamo né il freddo né il ghiaccio? Com'è lungo l'autunno qui? A Kalinovka probabilmente già tutto bianco, il fiume è ghiacciato. Vi ricordate, Nikolai Aleksandrovich, quando voi avevate 3 o 4 anni, io ero giovane allora, e la vostra povera mamma diceva: Tatiana, si vede che sei del nord, ragazza mia, alla prima neve perdi la testa, vi ricordate?» «No», mormorava Nikolai Aleksandrovich con aria sfinita. «Io sì che mi ricordo», brontolava, «e tra poco sarò la sola». I carini non rispondevano. Ognuno di loro aveva già abbastanza ricordi, preoccupazioni, tristezze sue personali. Un giorno Nikolai Aleksandrovich disse: «Gli inverni qui non somigliano ai nostri». Lei trasalì. «Che cosa volete dire, Nikolai Aleksandrovich?» «Lo vedrai molto presto», mormorò lui. La guardò fisso e tacque. Per la prima volta l'espressione strana, smarrita e diffidente dei suoi occhi lo colpì. «Che cos'hai, Nianna?» le chiese con dolcezza. Lei non rispose. Tanto non sarebbe servito a niente. Tutti i giorni guardava il calendario che segnava l'inizio di ottobre, scrutava a lungo l'orlo dei tetti, ma la neve non si decideva a cadere. Non vedeva altro che tegole scure, pioggia, foglie d'autunno secche e tremolanti. Adesso era sola tutto il giorno. Nikolai Aleksandrovich batteva la città alla ricerca di antichi oggetti e di gioielli per il loro negozietto. Riuscirono a vendere qualche anticaglia e a comprarne altre. Un tempo Nikolai Aleksandrovich aveva posseduto collezioni di porcellane preziose e di piatti d'argento cesellato. Adesso, quando verso sera rientrava a casa lungo le Champs-Élysées con un pacchetto sotto il braccio, gli accadeva a volte di dimenticare che non era per casa sua, per se stesso, che si era dato da fare. Camminava veloce, respirando l'odore di Parigi, guardando nel crepuscolo le luci che brillavano, quasi felice, con il cuore colmo di una malinconica serenità. Lulu aveva trovato un posto da indossatrice in una casa di moda. Impercettibilmente la vita si organizzava. Rincasavano tardi, esausti, portando con sé dalla strada, dal lavoro, una sorta di eccitazione che si sfogava ancora per un po' in risate, in parole. Ben presto però la casa cupa e il mutismo della vecchia li raggelavano. Cenavano in fretta, andavano a letto e dormivano un sonno senza sogni, tremati dalla dura giornata. Per quanto riguarda il percorso della vita e la trafila della carriera di Giulio Cesare, ora noi non possiamo far altro che scorrere il catalogo delle varie tappe che lo hanno portato ai vertici del potere fino a diventare il padrone assoluto dello Stato romano. Guardate, la morte di Cesare, e in quante opere se ne è parlato, ha contribuito alla glorificazione di questo personaggio e anche all'esaltazione delle varie tappe del suo percorso di vita e della trafila della sua carriera politica. Guardate sul punto 3 del repertorio. Guardate, per tradizione, c'è una tradizione. Il percorso della vita e della carriera politica di Giulio Cesare viene presentato in 6 tappe fondamentali. Queste 6 tappe le dobbiamo conoscere, seppur a grandi linee. La prima tappa riguarda l'adesione di Cesare alla politica, con una scelta che contrasta con la sua appartenenza al ceto aristocratico. Dopo il suo viaggio di istruzioni a Rodi, Cesare torna a Roma e viene eletto pontefice nel 73 avanti Cristo, anche per merito della mediazione della sua potente famiglia. Torna da Rodi, Cesare è un po' ieratico, con un fare molto religioso, e allora gli trovano un posto da pontefice. Il pontefice era una carica che si occupava della celebrazione del culto nella città, del culto degli dei, dell'organizzazione del culto. E, beh, era il primo passo per, per una carriera politica. E quindi riprende anche l'attività giudiziaria e poi aderisce, però qui fa una scelta, aderisce alla corrente più popolare del cosiddetto Partito Democratico, che in breve tempo diventa il massimo esponente di questa corrente, la corrente, diciamo così, proletaria del Partito Democratico, e comincia a guadagnarsi il favore del popolo, che risente di una pesante crisi economica in corso. Con l'ambizione di Gabriel, lui usa il metodo più spiccio per avere successo. Lui comincia a far sì che il popolo abbia elargizioni, pensioni di invalidità, diremmo, l'avremmo ben detto, no? Cioè il potere del democristiano, del Stato, elargizioni di grano, in denaro, organizzando spettacoli a proprie spese, anche al punto da indebitarsi pesantemente, perché è un giocatore d'azzardo, Gaio Giulio Cesare, e la seconda tappa della vita di Cesare corrisponde al suo rapido cursus honorum. Il cursus honorum è la carriera politica, è una rapidissima carriera politica che Cesare fa. In breve tempo è questore in Spagna nel 68 a.C., edile nel 65 a.C., pontefice massimo nel 63 a.C., che è anche l'anno del consolato di Cicerone e della congiura di Catilina, di cui parleremo, avete sentito nominare, ecco, ne parleremo a suo tempo. Guardate, sembra che Cesare abbia partecipato all'impresa, alla congiura di Catilina, che una volta fallita, si sia opposto in vano alla condanna a morte dei congiurati contro l'intransigenza di Cicerone. E Cesare però la fa franca, cioè riesce a rimanere nell'ombra, sebbene oggi si dica che lui sia stato uno dei bracci armati successivi della congiura, però manda avanti lui e poi dopo, siccome non ci credeva fino in fondo. Poi è stato pretore nel 62 a.C., pre-pretore nel 61 a.C. nella Spagna ulteriore, dove sottomette i Lusitani, i portoghesi, ecco quella parte del... l'amministrazione della Spagna gli procura fama e soprattutto gli procura ingenti ricchezze di dubbia provenienza. Nel successo, molto spesso nel successo politico di questi personaggi c'è sempre a un certo punto un fluire di denaro che non si sa bene da dove arrivi, che usa naturalmente, lui usa questo denaro per acquistare, da dove arrivi, tangenti, perché quando poi si vince si deve fare la pace. A Roma c'era un sistema e naturalmente si taglieggiano i vinti, ecco, e non si taglieggiano per lo Stato, ma anche se poi Cesare è molto abile a fare a metà. E usa per acquistare questo denaro ulteriore influenza a Roma, e nel 60 avanti Cristo si presenta candidato al consolato, ma non riesce. La terza tappa della carriera di Cesare corrisponde al cosiddetto primo triumvirato, perché qualcosa cambia nell'organizzazione politica della Repubblica. Nel 59 avanti Cristo Cesare viene eletto finalmente console, con l'appoggio di due grandi personaggi che in questo momento contano più di lui, Pompeo e Crasso. E questi tre personaggi, ad un certo punto, decidono di creare un potere parallelo a quello del Senato. Sapete che i poteri paralleli ci sono sempre stati, e sono sempre... Qui è un potere parallelo manifesto. Difatti stipulano tra loro, questi tre personaggi, un patto privato di enorme importanza politica. È il primo atto che decreta la fine della Repubblica. Questo patto è noto con il nome di primo triumvirato. Il triumvirato non è un'istituzione prevista dalla Costituzione romana, difatti il primo a ribellarsi è Cicerone, poi ne pagherà poi le conseguenze, ma dopo in seguito. Sarebbe un atto eversivo, che però nessuno è in grado di contrastare, perché questi tre personaggi hanno praticamente in mano il potere, quindi questi tre potenti alleati fanno approvare in Senato una serie di leggi favorevoli ai loro interessi. Guardate, nella legislazione romana si cita il termine leges ad personas, a plurale, perché sono in tre, e ognuno vuole una legge per i propri interessi. E beh, c'è proprio questo, quindi una legge, difatti il Senato approva una legge agraria sulla distribuzione delle terre per favorire i veterani di Pompeo, quindi esproprio di terreni per darli a quella parte dell'esercito che è stato, di cui Pompeo è il padrone praticamente. Poi una legge sugli appalti per favorire i molteplici affari di Crasso in Asia, mentre Cesare fa astutamente finta di sacrificarsi a vantaggio dei suoi due complici e si imparenta anche con Pompeo, facendogli sposare sua figlia Giulia, che le donne si mercanteggiavano, così che dopo che Pompeo ha divorziato dalla sua terza moglie, la famosa Muccia Terza, era proprio terza, si chiamava così, dalla quale aveva avuto due figli, Gneo e Sesto, e poi Cesare aspetta il momento favorevole per passare all'incasso, perché è chiaro che lui è creditore di qualche cosa nei confronti degli altri due. Ora, la quarta tappa della carriera di Cesare corrisponde al suo proconsolato in Gallia, e questa è un'operazione di potere di grandissima abilità. Cesare ha un progetto in mente, e difatti lui non vuole nulla, perché dice: vabbè, a me datemi un proconsolato in Gallia, cosa volete, in quella terra di barbari, no, di stranieri, là, quelle tribù vanno tenute buone, quelli, ecco, no, eccetera, e difatti lo accontentano subito, no? Però lui ha in mente qualche cosa, quello di creare una sorta di stato nello stato, no? Quindi si fa affidare per 5 anni il proconsolato della regione Illirica e della Gallia Cisalpina, a cui si aggiunge poi quello della Gallia Narbonense. Quindi dal 58 al 52 avanti Cristo Cesare conduce con grande successo una serie di campagne militari. Guardate, conquista l'intera regione fino al fiume Reno, ma avete presente, no, un po' sulla carta d'Europa questa situazione, ottenendo un risultato fondamentale per l'espansione del dominio di Roma, per cui dice: vedete, io ho allargato i poteri, il territorio dello Stato, oltre che soprattutto per l'accrescimento del proprio potere personale. La proroga del proconsolato per altri 5 anni lo trattiene in Gallia fino al 50 avanti Cristo, e si ha l'idea che questa vasta regione sia diventato una specie di stato autonomo governato da Cesare, no? Per cui quando il Senato gli manda a dire: ah, Cesare, come va? lui manda un telegramma rispondendo: meglio il primo qui che il secondo a Roma. E naturalmente questa è una specie di dichiarazione di guerra, o se volete un modo di dire: guardate che questo è il mio territorio, e quindi questo è il mio stato. E Cesare è molto attento nelle frasi, ha studiato bene la retorica, nelle frasi che usa, perché sono sempre motivate da, ve l'ho detto io, poi dice, ma ve l'ho detto, no? Ve l'ho mandato a dire quali erano le mie intenzioni. No, cioè, a Roma, in Senato, allora si capisce, si forma un partito anticesariano di cui fa parte anche Cicerone, e Cesare non aspettava altro, no? Che si facesse chiarezza, direbbe Pirandello, nel gioco delle parti, no? Cioè la situazione si evolve con la rottura dell'equilibrio del triunvirato, perché Crasso, che avrebbe voluto fare come Cesare, muore sconfitto e ucciso dai parti nella battaglia di Carre nel 53 a.C. Pompeo entra inevitabilmente in concorrenza con Cesare, muore anche sua moglie Giulia, e di conseguenza anche il legame di parentela con Cesare si affievolisce. Pompeo si allontana dal Partito Democratico allora e diventa il rappresentante dell'oligarchia senatoriale, il difensore della legalità repubblicana, colui che può contrastare Cesare, che sembra voglia creare un nuovo potere monarchico fondato sulla forza dell'esercito e sul suo esercito personale ormai. Cioè, il tribuno della plebe Publio Clodio, che è colui che cura gli interessi politici di Cesare a Roma, cioè quello che è il segretario della corrente del Partito Democratico di Cesare a Roma, viene ucciso nel 52 a.C. e Pompeo viene nominato console unico. Ecco, vedete che saltano, vedete che salta l'ordine, i consoli dovevano essere due perché ci voleva un potere di controllo, e vedete che saltano le istituzioni, l'equilibrio, salta l'equilibrio delle istituzioni della Repubblica. Console unico e incaricato di riportare ordine nella capitale dopo i tumulti avvenuti in seguito alla morte di Clodio, perché il popolo si ribella e il popolo sta con Cesare, capisce? Questo Publio Clodio faceva il portavoce di Cesare a Roma, si capisce che il popolo parteggia per Cesare. La quinta tappa della carriera di Cesare corrisponde alla guerra civile. Guardate, il termine civile deriva dal latino civis, che significa cittadino, quindi un'incivile guerra civile è un conflitto tra cittadini della stessa città, della stessa nazione. È difficile che una guerra sia qualcosa di civile nel senso di progredito, di evoluto, di educato. Roma aveva già assistito ad una prima guerra civile dall'88 all'82 a.C. tra Caio Mario, che abbiamo nominato la scorsa settimana, del Partito Democratico, e Cesare era schierato con lui, e Lucio Cornelio Silla del Partito Aristocratico, che si era conclusa con la vittoria e la dittatura di Silla, no? Dall'82 al 79 a.C. E come sappiamo Cesare da giovane era stato in esilio fino alla morte di Silla, abbiamo detto, perché era stato inserito nelle liste di proscrizione. Era assurda questa moda di fare le liste di proscrizione e di mandare in esilio i propri nemici, e poi durerà, questa cosa durerà. L'imperialismo romano l'ha inventate tutte, che poi dopo sono state tutte utilizzate questi strumenti. Ma da questi avvenimenti ormai sono passati 30 anni e Cesare, benché lontano da Roma, primo in Gallia, chiede nel 49 a.C. di presentarsi candidato al consolato, rifiutando però di congedare l'esercito come gli ha ordinato di fare il Senato. Cesare manda dire: va bene, allora io voglio anch'io partecipare per fare il console, c'è Pompeo che è console unico, i consoli devono essere due, no? E allora il Senato dice: benissimo, vieni però congeda l'esercito, congeda il tuo esercito, quello che è diventato il tuo esercito personale, perché ormai era successo così, c'era stata la riforma di Mario, abbiamo detto la scorsa settimana, che aveva portato al fatto che l'esercito diventasse poi di proprietà dei comandanti pagato direttamente dai comandanti e quindi non più a servizio dello Stato. Naturalmente il Senato decreta lo stato di emergenza perché Cesare si rifiuta, no? Si rifiuta, dice no, perché io devo congedare l'esercito? Perché io sono un generale, c'è l'esercito e quindi io arrivo a Roma con l'esercito. E alla testa dell'esercito siamo vincitori, abbiamo vinto, come succede in tutte le case. E qui nasce una via del Senato, allora decreta lo stato di emergenza, affida a Pompeo i pieni poteri, ma Cesare, dopo aver pronunciato la famosa frase Hallea iacta est, il dado è tratto, non ricordate? Passa al comando della famosa 13ª legione, che è una specie di corpo di scelto agli ordini del capo, quella che poi Napoleone chiamerà i veterani della sua vecchia, ma ogni condottiero poi ha avuto, no, di lì, ecco, questo ha fatto da modello, no? I modelli vengono poi di lì, la famosa 13ª legione, e Cesare barca il Rubicone che segnava il confine tra la Gallia e l'Italia, è il 10 gennaio del 49 a.C. e dando inizio così alla seconda guerra civile, che poi è quello che lui vuole fare. Guardate, cerchiamo di portare via questi luoghi da una situazione guerresca, di immetterli in una pacifica situazione di studio, perché la valle del fiume Rubicone è in dialetto romagnolo Urcon, si trova in Emilia Romagna e guardate, con la guida di questa regione che trovate in biblioteca, una guida rossa del Turing, c'è tutta una collana di guide delle regioni che sono molto utili, collegandovi oppure alla rete potete fare un'escursione su questo territorio che non è lontano da qui, ma prima di tutto è in modo virtuale, visitando i centri che vi si incontrano: Sogliano al Rubicone, Borghi, Savignano sul Rubicone, Gatteo, San Mauro. Guardate, a San Mauro c'è anche la casa natale con annesso piccolo museo di un celebre poeta, andate a cercare chi è, un poeta che ha scritto Romagna sola pia, dolce paese, vi regnarono Guidi e Malatesta, vi tenne pure Passator Cortese, re della strada, re della foresta. Beh, fate una gita nella valle del Rubicone. Cesare si impadronisce facilmente dell'Italia, entra a Roma da trionfatore, poi insegue Pompeo che è fuggito in Spagna e poi lo rincorre nell'Ellade. Lo scontro decisivo avviene il 9 agosto del 48 a.C. a Farsalo in Tessaglia, dove Cesare, nonostante sia in inferiorità numerica, sconfigge l'esercito senatorio di Pompeo. Guardate, fate un'altra escursione, fate un'escursione anche a Farsalo. Oggi questa piccola cittadina di 8.500 abitanti si chiama Farsala e si trova a 45 km a sud di Larissa, che è il capoluogo della Tessaglia, chiamo in Grecia, quindi, e alla quale per localizzare Farsala dovete fare riferimento consultando la guida della Grecia. Quindi fate così: prendete la guida della Grecia che avete sul comodino, no? Cercate nell'indice Larissa, che è la capitale della Tessaglia, siamo nella zona agricola della Grecia, e poi lì, ecco, nelle pagine di Larissa voi trovate anche Farsala e potete leggere che cosa la guida dice a Farsala. Guardate che probabilmente compare anche in qualche sito della rete, nella piazza principale ci sono i resti dell'Agorà, Sulla collina ci sono quelli dell'Acropoli e a 3 chilometri verso est c'è la necropoli di Fartala, la città dei morti. Lì, guardate, l'esperienza più significativa è quella di fare una passeggiata nella pianura circostante, ci sono tanti sentieri, siamo in mezzo ad un territorio agricolo, dove è stata combattuta la celebre battaglia. Fate una visita a Fartala, ecco, buon viaggio. Se si sanno queste cose si sentono anche le voci nel vento dei condottieri, dei capitani, dei soldati. E questo invita alla pace. La seconda guerra civile non si conclude con la battaglia di Fartalo. Durerà ancora qualche anno, perché guardate, le guerre sembra che debbano sempre durare poco tempo, ma in realtà, come ci suggerisce lo storico Tucidide, nella famosa opera che conoscete, di Tucidide sulla guerra del Peloponneso, una guerra, scrive Tucidide, una guerra si sa quando comincia, ma è impresa velleitaria pronosticare il momento della fine. E si imparano mai queste cose. Guardate sul punto 4 del repertorio. Pompeo, sconfitto a Fartalo, riesce a fuggire in Egitto. Ah, e qui comincia tutto un nuovo capitolo. Ma lì viene ucciso a tradimento dal re Tolomeo Aulete, che aveva anche ricevuto dei favori da Pompeo e che pensava di ingraziarsi Cesare, che in questo momento era il potente personaggio. Ma Cesare invece disapprova questo gesto con sdegno e anche pensando che questo è un bel pretesto che gli ha procurato Tolomeo Aulete, perché Cesare è sì uno romanticone che si commuove o che fa delle scene plateali, ma è anche un cinico uomo di potere. E difatti Tolomeo Aulete gli presenta un bel pretesto sul piatto d'argento, perché Cesare sbarca in Egitto, si ferma un anno, lì incontra una principessa che è la figlia di Tolomeo Aulete, una che si chiamava, che si chiama Cleopatra, forse l'avete sentita nominare, l'avrete vista al cinema, e che sta contendendo il regno a suo fratello, al giovane fratello Tolomeo, qui si chiamano tutti Tolomeo in questo caso. Cesare naturalmente la favorisce e Cleopatra si siede sul trono dei faraoni. A Roma i maligni dicono che invece Cesare che si siede sul trono dei faraoni con in braccio Cleopatra, ma questa è una storia più complessa. Cioè, l'incontro tra Cesare e Cleopatra ha dato spunto alla letteratura, al teatro, al cinema. Cioè, intanto da Roma giunge a Cesare la notizia che in Asia Minore Farnace, figlio di Mitridate, è insorto e ha distrutto la guarnigione romana. Cesare conduce una campagna così fulminea che la annuncia al Senato con quel famoso telegramma: veni, vidi, dici. Sono venuto qui, ho visto com'è la situazione e ho vinto. Frattanto i superstiti pompeiani si sono riorganizzati in Africa, appoggiati da Giuba, re della Mauritania, e pensano di attaccare l'Italia, ma Cesare li precede, sbarca in Africa e li sbaraglia a Tasso, che è l'antica colonia fenicia di Tafarura. Oggi si chiama Sfax questa città, si trova in Tunisia. Guardate, se vi procurate in biblioteca una guida della Tunisia, una guida del Turing, o una guida verde, o una guida blu del Turing, e anche collegandovi alla rete, fate una visita a Sfax. È interessante perché sembra una città dell'altro mondo, in realtà la romanità è presente più lì che qui, perché no? Ci sono stati meno cambiamenti. Ora, dobbiamo ricordare che tra i combattenti pompeiani, attenzione, c'è anche un certo Marco Porcio Catone il Minore. E Catone il Censore, che ci accompagna in questo viaggio, viene subito fuori e sorride con noi, che è il pronipote di Catone il Censore. che era naturalmente di famiglia, un fierissimo repubblicano e avversario di Cesare. Catone il Minore non vuole sopravvivere a quella che lui pensava fosse per Roma la perdita della libertà. Lui si era schierato con Pompeo non perché fosse un pompeiano, ma per difendere la Repubblica. E si uccide a Utica nel 46 avanti Cristo. E da questo momento prende il soprannome postumo di Catone l'Uticente. Ma questo personaggio, inviso a Cesare, ma vicino a Cicerone, noi lo incontreremo strada facendo fra 3 settimane, e quindi tenetelo a mente. Gli ultimi pompeiani, capeggiati dai figli di Pompeo, Gneo e Sesto, fuggono in Spagna e nel 45 a.C. vengono sconfitti a Munda, nella regione Betica. In questa battaglia muore anche Tito Labieno. Chi è Tito Labieno? Tito Labieno era stato il più fedele luogotenente di Cesare in Gallia, ma contrario al suo comportamento si era poi schierato contro di lui. Quindi aveva lasciato Cesare e aveva detto: guarda, io per coerenza, siccome tu ti stai comportando in modo tale per cui la Repubblica qui finisce, cioè si finisce, le istituzioni si perdono, ecco, allora vedete che c'è all'interno quindi tutto un movimento di articolato di pensieri, di opposizioni, di contrasti. Con la battaglia di Munda termina la seconda guerra civile, ma le guerre non finiscono mai del tutto. Cesare diventa il padrone assoluto dello Stato romano e ci rendiamo conto di come diventi facile esaltare le imprese di questo personaggio. La sesta tappa della carriera di Cesare corrisponde alla dittatura. Diventato padrone di Roma, Cesare vara una serie di importanti riforme, allarga e deve distribuire dei posti, perché tra l'altro poi sono cambiate anche le situazioni, quindi è chiaro che comincia a cercare di consolidare politicamente il suo potere. Quindi allarga a 900 membri il numero dei senatori, pensate che sono partiti con 30, siamo arrivati a 900, inserendovi molti suoi ex ufficiali naturalmente, e perlomeno non ci mette le ballerine, ma perlomeno della gente competente per quanto riguarda la tecnica della guerra, molti provinciali, questo invece era positivo, cioè dalla Gallia e dalla Spagna, perché anche quelli avevano diritto di contare, di dire la loro in Senato per quello che succedeva nei loro territori, a lui fedeli naturalmente. Poi aumenta a garanzia di una migliore amministrazione dello Stato il numero dei questori, degli edili e dei pretori, insomma degli impiegati statali. Poi estende la cittadinanza romana agli abitanti della Gallia Cisalpina, che era il suo stato. Poi favorisce le classi subalterne, e questo è positivo, e in particolare favorisce però i suoi soldati, e questo non va bene, con assegnazioni di terre, perché questo è un vizio che poi ha pesato sulla crisi economica anche romana, e quando incontreremo poi alla fine di questo percorso ce ne renderemo conto. Ora, poi modifica il calendario Cesare, facendo adottare l'anno solare egiziano di 365 giorni, con l'aggiunta di un giorno ogni 4 anni, questo l'avevano pensato gli egizi, già, l'anno bisestile, quindi lo dobbiamo a loro, Cesare lo impara in Egitto questa cosa, dice sì, beh. Ora, poi, usando moderazione, o facendo finta di usarla, Cesare naturalmente non infierisce contro i suoi avversari, anche perché è diventato talmente potente, evitando condanne, liste di proscrizioni come precedentemente avevano fatto Mario e Silla. Uno dei primi che Cesare perdona è, e lui ci tiene molto, è Cicerone, anche se sa, o proprio perché sa, che questa persona non è facilmente condizionabile. Cesare con grande abilità consolida il suo potere personale controllando personalmente la gestione di tutte le magistrature. Il Senato gli assegna ripetutamente il titolo di console nel 46, nel 45, quello di imperator. Guardate, ecco, questo appellativo comincia a circolare costantemente. L'imperator è il comandante supremo dell'esercito, questo è il nome, è una terminologia militare. E infine, il Senato gli conferisce la dittatura a vita nel 44 avanti Cristo. Ora, il fatto è che intorno a lui si forma una folla di adulatori e di profittatori che finisce per nuocere la sua reputazione. Cesare era una persona molto affabile e democratica, avvicinava tutti, però questo si dimostra poi un errore, perché poi avvicina tutti e anche personaggi compromessi, in situazioni molto pericolose. Viene poi onorato con statue, con una sorta di divinizzazione, e il mese quintile nel quale è nato viene ribattezzato Iulius, luglio. E voi che cosa avete fatto nel mese di luglio dello scorso anno? Esercitate la vostra memoria. Scrivete quattro righe in proposito. Guardate, abbiamo così percorso a grandi linee le tradizionali sei tappe della carriera di Giulio Cesare. L'adesione alla politica nel Partito Democratico, nella corrente proletaria del Partito Democratico, il rapido cursus honorum, il primo triumvirato, il proconsolato in Gallia, la guerra civile e la dittatura a vita, che lo porta a diventare il padrone assoluto dello Stato romano, ma anche alla morte. La morte di Cesare è stato rappresentato questo avvenimento che è teatrale già di per sé. Ebbene, la morte di Cesare ha contribuito alla glorificazione di questo personaggio e anche all'esaltazione delle varie tappe del suo percorso di vita e alla trafila della sua carriera. Cesare rifiuta per ben tre volte il titolo di Rex vuol dire re in latino, non è il cane politico, è il cane politico, o da elettrodomestico, non so se è un Rex, lei si usa la pubblicità per un po' di tempo, ha usato la lingua latina perché è molto sintetica. Offertogli da Marco Antonio, che è l'uomo più fidato di Cesare, anche questo lo avete sentito nominare, questo personaggio. Lui rifiuta però in modo sdegnoso Cesare, come devo fare il re, ma che re, io sono un cittadino come gli altri, cioè ci teneva molto a questa demagogia populista, no? Ma il suo assolutismo però non può piacere a chi patrizi e cavalieri vengono privati del potere, né può piacere ai veri repubblicani. Quindi, visto che le guerre non finiscono mai del tutto, è l'oligarchia senatoria che decide di fare la guerra a Cesare nel modo meno ortodosso, cioè organizzando una congiura, la famosa congiura, guidata da uomini che sono vicinissimi a Cesare, guidata da Marco Giulio Bruto, che è quasi come un figlio per Cesare, anche tu Bruto, figlio mio, sono le ultime parole di Cesare, che era l'adozione della legislazione romana, e da Gaio Cassio. La congiura, e questi due personaggi sono diventati famosi, famosissimi, Bruto e Cassio, in occasione di questa situazione che si è creata a Roma nel 44 avanti Cristo. La congiura viene messa in atto in Senato il 15 marzo del 44 e Cesare, forse troppo sicuro di sé, perché gli studiosi di storia si domandano: ma come un uomo così accorto, che ha un servizio tra l'altro intorno a lui di protezione, ma come è potuto cadere così? Sapete, poi interviene poi la megalomania, no, nelle cose, per cui non si frena più, no? È troppo sicuro di sé, cade in modo plateale, trafitto dai colpi di pugnale dei congiurati, rotolando i piedi della statua di Pompeo che ha voluto lui, perché quando è stato ucciso poi ha voluto glorificare Pompeo e farsi lui difensore, vendicatore di Pompeo che era il suo nemico. Ma vabbè, mentre si copre il capo con la toga per non vederla. Ora, tra i congiurati ci sono 16 senatori, sono quelli che agiscono, che lo circondano e lo trafiggono. C'è tutta una situazione preparata che è molto teatrale. Quando Tullio Cimbro, che è uno dei senatori che chiede la parola quando Cesare arriva e si siede nello scranno più alto, chiede la parola Tullio Cimbro, e perché deve chiedere deve porgere una supplica a Cesare per suo fratello che è in esilio, perché lo faccia tornare, ecco, quindi Tullio Cimbro si alza, va davanti a Cesare, si inginocchia davanti a lui, gli rivolge questa supplica, e mentre gli rivolge questa supplica prende i lembi della veste di Cesare con tutte e due le mani e dopo aver pronunciato una frase combinata con i congiurati gliela strappa di colpo, scoprendogli le spalle e il collo. Eppure Cesare era stato messo in guardia dal suo servizio di sicurezza, che c'era, si stava tramando, no? E poi sua moglie Calpurnia aveva fatto un sogno. Voi sapete che certi sogni non vanno sottovalutati, eh? E questa affermazione ci permette ora di interrompere un attimo questo excursus, ma che si deve portare per forza di cosa dentro l'età di Cesare, quindi queste cose le dobbiamo sapere perché poi incidono sul piano culturale. Questa affermazione ci permette di aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Anche Tatiana Ivanovna, nell'ottavo e penultimo capitolo del romanzo Come le mosche d'autunno, sogna, e il tema del sogno e del sonno ha una sua importanza in tutta la storia del pensiero umano. E leggiamo: ottobre passò e iniziarono le piogge di novembre. Da mattina a sera si sentivano gli scrosci d'acqua che rimbalzavano con furore sull'astricato del cortile. Negli appartamenti l'aria era calda e pesante. La notte, quando si spegnevano i caloriferi, l'umidità esterna penetrava attraverso le crepe del pavimento. Un vento pungente soffiava da sotto i parafuoco di ferro posti davanti ai caminetti spenti. Per ore intere, seduta davanti alla finestra nell'appartamento vuoto, Tatiana Ivanovna guardava la pioggia cadere, le gocce pesanti scorrere sui vetri come un fiume di lacrime. Da una cucina all'altra, al di sopra delle piccole dispense, tutte uguali, e dei fili del bucato tesi tra due chiodi per farvi asciugare gli sprofinati, le domestiche si scambiavano frasi scherzose e lamentele in quella lingua veloce, per lei incomprensibile. Verso le 4 i bambini tornavano da scuola, si sentivano dei pianoforti suonare tutti insieme, e su ogni tavolo, nelle sale da pranzo, si accendevano lampade quasi identiche. Poi venivano tirate le tende alle finestre e lei non sentiva più nient'altro che il picchettio della pioggia e il rombo attutito proveniente dalla strada. Come faceva tutta quella gente a vivere chiusa in quelle case tetre? Quando sarebbe arrivata la neve? Novembre passò e passarono anche le prime settimane di dicembre, di poco più fredde. La nebbia, l'umidità, le ultime foglie morte calpestate, trascinate via dai rigagnoli. Arrivò Natale, il 24 dicembre, dopo una cena leggera consumata in fretta su un angolo del tavolo, i Karin andarono a festeggiare in casa di amici. Tatiana Ivanovna li aiutò a vestirsi. Quando la salutarono al momento di uscire, lei ebbe un moto di gioia nel vederli vestiti come un tempo, e Nikolai Aleksandrovich in frasco. Guardò compiaciuta Lulù, il suo abito bianco, le lunghe trecce raccolte sulla nuca. coraggio di Yushika, stanotte con l'aiuto di Dio troverai un fidanzato. Lulu alzò le spalle in silenzio, si lasciò abbracciare senza dire niente e tutti uscirono. Andrei trascorreva le vacanze di Natale a Parigi, indossava la casacca e i calzoncini blu e il berretto del liceo che frequentava Nizza. Sembrava più alto e più robusto, aveva un modo svelto e vivace di infilare le parole e l'accento, il gesto, il gergo di un ragazzo nato e cresciuto in Francia. Quella era la prima volta che andava fuori di sera insieme ai genitori, rideva e canticchiava. Tatiana Ivanovna si sporse dalla finestra e lo seguì con lo sguardo mentre camminava davanti agli altri, superando le pozzanghere con un salto. Il portone si era richiuso con un colpo sordo. Tatiana Ivanovna rimase sola ancora una volta. Sospirò. Il vento tiepido, nonostante la stagione, le soffiava sul viso minuscole goccioline di pioggia. Alzò la testa e istintivamente guardò il cielo. Si scorgeva appena fra i tetti uno spazio buio di uno strano colore rossastro, come arroventato da un fuoco interiore. Nella casa, piani diversi, dei grammofoni suonavano musiche discordanti. Tatiana Ivanovna mormorò da noi e si interruppe. A che scopo ricordare? Era tutto finito da così tanto tempo, finito, morto. Chiuse la finestra e rientrò nell'appartamento, di nuovo alzò la testa. Inspirò l'aria con un certo sforzo e un'espressione inquieta e irritata. Quei soffitti bassi la soffocavano. Karinovka, la grande casa con le finestre immense da cui l'aria e la luce entravano a fiocchi, le terrazze, i salotti, le gallerie che nelle sere di festa potevano ospitare comodamente 50 orchestrali. Si ricordava la notte di Natale in cui erano partiti Kirill e Yuri. Forse ce la ricordiamo anche noi, no? Quella notte di Natale. Aveva l'impressione di sentire ancora il valzer che suonavano quella notte. Erano passati 4 anni. Le pareva di vedere le colonne scintillanti di ghiaccio al chiaro di luna. Se non fossi così vecchia, pensò, mi metterei in viaggio. Ma non sarebbe la stessa cosa. No, no. Borbottò confusa. Non sarebbe la stessa cosa. La neve. Il giorno in cui l'avrebbe vista cadere sarebbe finito tutto, avrebbe dimenticato, si sarebbe messa a letto e avrebbe chiuso gli occhi per sempre. Ma vivrò fino ad allora, mormorò. Con gesti d'automa raccattò gli abiti abbandonati sulle sedie, li piegò. Da un po' di tempo le sembrava di vedere dappertutto una polverina fine che cadeva dal soffitto e ricopriva gli oggetti con una patina uniforme. Era cominciato in autunno, quando le giornate diventavano sempre più corte. In casa si aspettava ad accendere la luce per non consumare troppa elettricità. Lei spolverava e scuoteva di continuo le stoffe degli arredi. La polvere si sollevava, ma poi ricadeva subito altrove, come cenere lieve. Tirò sugli abiti, li spazzolò, borbottando con aria inebetita e sofferente. Che cosa succede? Ma insomma, che cosa succede? Di colpo si fermò, si guardò intorno. A tratti non capiva più perché fosse lì, ad aggirarsi in quelle stanze anguste. Si portò le mani al petto, sospirò. L'aria era calda e pesante. I caloriferi, eccezionalmente ancora accesi in quella notte di festa, diffondevano un odore di vernice fresca. Decise di spegnerli, ma non aveva mai capito come si dovesse fare. Girò in vano la manopola per qualche minuto, poi rinunciò. Aprì di nuovo la finestra. L'appartamento sul lato opposto del cortile era illuminato e proiettava nella stanza un rettangolo di vivida luce. Da noi, pensava, da noi adesso la foresta era gelata. Chiuse gli occhi e rivide con straordinaria precisione la neve alta, i fuochi del villaggio che brillavano in lontananza e il fiume al limitare del parco, duro e scintillante come ferro. Rimase immobile, rannicchiata contro la finestra, e con il gesto che le era abituale si rialzò lo scialle sulle ciocche scomposte dei capelli. Cadeva una pioggerella rada e tiepida, le gocce luccicanti, sospinte da improvvise folate di vento, le bagnavano il viso. Rabbrividì, si strinse ancora di più addosso il vecchio scialle nero, le ronzavano le orecchie, a tratti sembravano colpite da un rumore violento come quello del batacchio di una campana, le doleva la testa. Tutto il corpo le faceva male. Uscì dal salotto e entrò nella sua stanzetta in fondo al corridoio. prima di mettersi a letto si inginocchiò per dire le preghiere. Come ogni sera si fece il segno della croce, poi chinò la fronte fino a toccare il pavimento, ma questa volta le parole le si ingarbugliarono sulle labbra. Si fermò, fissando una sorta di stupore, con una sorta di stupore la vivida fiammella ai piedi dell'icona. Si mise a letto, chiuse gli occhi, non riusciva ad addormentarsi, ascoltava suo malgrado gli scricchiolii dei mobili, il rumore del pendolo nella sala da pranzo, quasi un sospiro umano che precedeva il battere delle ore del silenzio. E sopra e sotto di lei i grammofoni tutti accesi in quella sera di vigilia. C'era gente che saliva le scale, altra che scendeva, attraversava il cortile, usciva. Si sentiva continuamente gridare «Il portone, per favore!» Poi il rumore sordo del portone aperto e chiuso, dei passi che si allontanavano nella strada deserta, i tassi passavano veloce, una voce roca chiamava il portinaio in cortile. Tatiana Ivanovna girò, sospirando sul cuscino la testa pesante. Sentì suonare le 11, poi mezzanotte, si addormentò e si svegliò a più riprese. Nell'attimo in cui perdeva coscienza, vedeva ogni volta in sogno la casa di Karinovka, ma l'immagine svaniva e lei richiudeva subito gli occhi per afferrarla di nuovo. Mancava sempre un dettaglio. Un momento il giallo delicato della pietra si mutava in rosso, come di sangue rappreso. Quello dopo, la casa era cieca, murata, senza più finestre, eppure sentiva il flebile fruscio dei rami d'abete gelati mossi dal vento, quel loro lieve rumore di vetro. A un tratto il sogno mutò. Si vide ferma davanti alla casa aperta, vuota. Era un giorno d'autunno, all'ora in cui i domestici andavano a riaccendere le stufe. Adesso era al pian terreno, in piedi, sola. Nel sogno vedeva la casa deserta, le stanze sfoglie come le aveva lasciate, con i tappeti arrotolati lungo le pareti. Saliva e tutte le porte sbattevano per via della corrente, con un suono strano, simile a un gemito. Camminava in fretta, come se temesse di arrivare in ritardo. Vedeva l'infilata di stanze immense, tutte aperte, vuote, pezzi di carta da imballaggio e vecchi giornali che rotolavano per terra, sollevati dal vento. Alla fine entrò nella camera dei bambini, era vuota come le altre, scomparso anche il lettino di Andrei, e nel sogno provò una certa meraviglia, ricordava di averlo sistemato lei stessa in un angolo della stanza e di aver arrotolato i materassi. Seduto a terra davanti alla finestra, Yuri, pallido e smagrito, in divisa da soldato come l'ultimo giorno, giocava con dei vecchi astragali, come faceva da bambino. Lei sapeva che era morto, e tuttavia provò nel vederlo una gioia così straordinaria che il suo vecchio cuore esausto cominciò a battere con una violenza quasi dolorosa. I colpi sordi e profondi le martellavano il petto. Ebbe ancora il tempo di vedere se stessa precipitarsi verso di lui sul parquet polveroso che scricchiolava sotto i suoi passi come una volta, e nell'attimo in cui stava per toccarlo si svegliò. Era tardi, si stava facendo giorno. I congiurati alle Idi di marzo del 44 avanti Cristo, quindi 2056 anni fa, non hanno un piano prestabilito e rimangono disorientati dopo l'uccisione di Cesare. Gridano invano che la libertà è salva, proclamano che il tiranno è caduto, ma non hanno da proporre un programma di governo, anche perché ormai il degrado era tale. Il popolo è stato ridotto nelle condizioni di una marionetta e senza un burattinaio che lo blandisca non si muove, e neppure si muovono i cesariani presi dallo sgomento, perché Cesare aveva fatto testamento manifestando tutto il suo populismo e la sua demagogia, ma non aveva designato un successore. E in questa situazione emerge un personaggio astuto e ambizioso: Marco Antonio. Marco Antonio è stato un valoroso ufficiale delle legioni di Cesare, è stato già anche console designato da Cesare, e pensa di poter ereditare il potere di Cesare. Anche Marco Antonio, come tutte le persone che ruotano intorno a Giulio Cesare, è diventato un personaggio letterario, no? Una figura che è entrata a far parte del mondo della cultura. Questa affermazione fa emergere un vasto paesaggio intellettuale che siamo fa emergere dal vasto paesaggio intellettuale che stiamo osservando l'immagine di un classico, di un classico scrittore, William Shakespeare. Shakespeare ha scritto e messo in scena una serie di drammi di argomento classico scritti in epoca diversa. I principali sono tre, ricavati dalle vite parallele di Plutarco, un'opera che incontriamo spesso nei nostri percorsi, e quindi dobbiamo dire che anche Shakespeare pesca, o chi per lui c'è tutta una storia sul personaggio di Shakespeare, pesca piene mani nel territorio della sapienza poetica ellenistica. I tre drammi shakespeariani tratti dalle vite parallele di Plutarco sono il dramma intitolato Coriolano, di incerta datazione, sicuramente entro il 1609, che racconta le vicende del valoroso e arrogante condottiero dell'antica Repubblica Romana. Il dramma Antonio e Cleopatra, 1600-1608, che si incentra sull'amore e la rovina di questi due personaggi dopo la sconfitta di Appio nel 31 a.C. inflitta loro da Ottaviano, ma ne parleremo, e il dramma Giulio Cesare, 1598-1599, che mette in scena la morte del dittatore e la fine dei congiurati Bruto e Cassio, sconfitti a Filippi nel 42 a.C. da Antonio e Ottaviano. Ora, noi vogliamo puntare l'attenzione su questo dramma, Giulio Cesare di William Shakespeare, molto brevemente, perché a noi in questo momento interessa solo un frammento, il quale viene spesso messo in cartellone dai teatri e quindi c'è la possibilità di poter assistere ad una sua rappresentazione. Inoltre, questo testo shakespeareano ha ispirato, e per questo viene citato, la creazione di altri lavori artistici, figurativi, teatrali, musicali, cinematografici. Quando ho scritto il testo di questa lezione non sapevo che i fratelli italiani stavano lavorando nel carcere di Rebibbia a fare questo lavoro, se no l'avrei citato, ma lo posso citare ora. Si vede che c'era Cesare deve morire, che è stato premiato alla Berlinale, e ha fatto parlare, ora ci sarebbe da discutere sull'uso del teatro in carcere scopo cinematografico, ma comunque va bene, ecco, quindi non è inserito qui. Quindi richiedete in biblioteca, è facile ritrovarlo anche nelle biblioteche domestiche, il testo del dramma Giulio Cesare di William Shakespeare, leggetelo, guardate, per leggere un testo teatrale è sufficiente un'ora di tempo, anche se ci vuole un po' di pazienza, magari poi vedrete il film Cesare deve morire, che fa riferimento, ecco, come abbiamo detto, a questa situazione che continua a partorire opere. Del Giulio Cesare di William Shakespeare è molto famosa l'orazione funebre che fa Antonio sul cadavere di Cesare. Guardate che è un vero capolavoro di astuzia politica e di demagogia, perché Antonio finge di rendere omaggio alla scelta dei congiurati con un continuo ritornello: Bruto è un uomo d'onore, no? Sapete, questa frase è diventata poi proverbiale, che progressivamente però viene contraddetto dal racconto della magnanimità e della bontà di Cesare, benefattore dei cittadini, dei più poveri, con la sua eredità. Il popolo, quindi abilmente manipolato da questo discorso, comincia a manifestare insofferenza al ritornello sull'onore di Bruto, e gli si scatena contro a Bruto, contro i congiurati, secondo l'abile piano oratorio di Antonio. Shakespeare denuncia una situazione: quando le istituzioni repubblicane vengono meno e i poteri di controllo non esistono più, prendono piede la demagogia e il populismo, e allora sono i più ambiziosi, i più scaltri a prevalere a scapito del bene comune. Ma leggiamo la famosa orazione funebre di Antonio sul cadavere di Cesare, dalla scena seconda dell'atto terzo del Giulio Cesare di Shakespeare. Si trovano sulla scena una folla di cittadini, Bruto, Cassio, Antonio naturalmente, e il cadavere di Cesare, che il personaggio chiave. Fermi, oh, ascoltiamo Marcantonio, che salga in cattedra, lo ascolteremo. Nobile Antonio, sali, per l'amore di Bruto sono obbligato a parlare. Che dice egli di Bruto? Egli dice che per amore di Bruto si sente obbligato a prendere la parola. Sarà bene che egli non parli di Bruto qui. Questo Cesare era un tiranno, davvero, questo è certo. Siamo fortunati che Roma se ne sia liberata. Silenzio, ascoltiamo ciò che Antonio può dire. O voi, gentili romani, silenzio, oh, ascoltiamolo. Amici romani, compatrioti, ascoltatemi. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che gli uomini fanno sopravvive loro, il bene è spesso sepolto con le loro ossa. E così sia di Cesare. Il nobile Bruto, va detto che Cesare fu ambizioso. Se così era, fu un ben grave difetto, e gravemente Cesare ne ha pagato le conseguenze. Qui, col permesso di Bruto e degli altri, che Bruto è uomo d'onore, così sono tutti uomini d'onore, io vengo a parlare al funerale di Cesare. Egli fu mio amico, fedele e giusto verso di me, ma Bruto dice che fu ambizioso, e Bruto è un uomo d'onore. Molti prigionieri egli ha riportato a Roma, il prezzo del cui riscatto ha riempito le casse dello Stato. Sembrò questo atto ambizioso in Cesare? Quando i poveri hanno pianto, Cesare è lacrimato. L'ambizione dovrebbe essere fatta di più ruda stoffa. Eppure Bruto dice che egli fu ambizioso, e Bruto è uomo d'onore. Tutti vedeste come a Lupercale tre volte gli presentai una corona di re che egli tre volte rifiutò. Fu questo atto di ambizione? Eppure Bruto dice che egli fu ambizioso, e Bruto è davvero un uomo d'onore. Non parlo, no, per smentire ciò che Bruto disse, ma qui io sono per dire ciò che io so. Tutti lo amaste una volta, né senza ragione. Qual ragione vi trattiene dunque dal piangerlo? O senno, tu sei fuggito tra gli animali bruti e gli uomini hanno perduto la loro ragione. Scusatemi, il mio cuore giace là, nella bara, con Cesare, e devo tacere finché non ritorni a me. Mi pare che vi sia molta ragione nelle tue parole. Se tu consideri bene la cosa, a Cesare è stato fatto un gran torto. Ti sembra, signori? Temo che uno peggiore di lui verrà al suo posto. Avete notato le sue parole? Non volle accettare la corona, e quindi certo che non era ambizioso. Se si troverà che è così, qualcuno la pagherà ben cara. Pover'anima, i suoi occhi sono rossi come il fuoco dal piangere. Non v'è uomo a Roma più nobile di Antonio. Ora osservatelo, ricomincia a parlare. Pur ieri la parola di Cesare avrebbe potuto opporsi al mondo intero. Ora egli giace là, e non v'è alcuno, per quanto basso, che gli renda onore. Signori miei, se io fossi disposto ad eccitare il vostro cuore, la vostra mente alla ribellione e al furore, farei un torto a Bruto e un torto a Cassio, i quali, lo sapete tutti, sono uomini d'onore. Non voglio far loro torto. Preferisco piuttosto far torto al defunto, far torto a me stesso e a voi, che far torto a sì onorata gente. Ma qui c'è una pergamena col sigillo di Cesare, l'ho trovata nel suo studio, e il suo testamento. Che i popolani odano soltanto questo testamento, che, perdonatemi, io non ho intenzione di leggere, e andrebbero a baciare le ferite del morto Cesare, immergerebbero i loro lini nel sacro sangue di lui, anzi chiederebbero un suo capello per ricordo, e morendo ne farebbero menzione nel loro testamento, lasciandolo come bene prezioso ai loro figli. Vogliamo sapere che cosa c'è scritto nel testamento? Leggetelo, Marcantonio. Il testamento, vogliamo sapere che cosa contiene il testamento di Cesare. Pazienza, gentili amici, non devo leggerlo. Non è bene che voi sappiate quanto Cesare vi ha amato. Non siete di legno, non siete di pietra, ma esseri umani, e udendo il testamento di Cesare, esso vi infiammerebbe, vi farebbe impazzire. Ebbene, non sappiate che siete i suoi eredi, perché se lo sapeste, oh, tutto avrebbe un seguito. Leggete il testamento, vogliamo conoscerlo, Antonio. Dovete leggerci il testamento di Cesare. Volete pazientare, volete attendere un poco? ho sorpassato il segno nel parlare. Temo di far torto agli uomini d'onore i cui pugnali hanno trafitto Cesare, davvero, è questo che temo. Erano traditori, che uomini d'onore? Il testamento, erano canaglie, assassini. Leggete il testamento. Vi obbligate dunque a leggere il testamento e allora fate cerchio intorno al corpo di Cesare e lasciate che io vi mostri colui che fece il testamento. Devo scendere? E me lo permettete? Venite giù, scendete, avete il permesso. In cerchio, state intorno, lontani dalla bara, lontani dal corpo. Fate posto ad Antonio, al nobilissimo Antonio. No, non vi affollate intorno a me, state lontani. State indietro, posto, andate indietro. Se avete lacrime, preparatevi a spargerle davvero. Tutti conoscete questo mantello. Io ricordo la prima volta che Cesare lo indossò. Era una serata estiva nella sua tenda, il giorno in cui sconfisse i Nervi. Guardate qui il pugnale di Crasso, l'ha trapassato. Mirate lo strappo che Casca nel suo odio vi ha fatto. Attraverso questo il benamato Bruto l'ha trafitto. E quando tirò fuori il maledetto acciaio, guardate come il sangue di Cesare lo seguì, quasi si precipitasse fuori di casa per assicurarsi se fosse o no Bruto che così rudemente buttava, perché Bruto, come sapete, era l'angelo di Cesare. Giudicate, o dei, quanto caramente Cesare lo amava. Questo fu il più crudele colpo di tutti, perché quando il nobile Cesare lo vide che feriva, l'ingratitudine più forte delle braccia dei traditori completamente lo sopraffece. Allora si spezzò il suo gran cuore e, nascondendo il volto nel mantello, proprio alla base della statua di Pompeo che tutto il tempo si rorava di sangue, il gran Cesare cadde. Oh, qual caduta fu quella, miei compatrioti. Allora io e voi e tutti noi cademmo mentre il sanguinoso tradimento trionfava sopra di noi. Oh, ora voi piangete e m'accorgo voi sentite il morso della pietà. Queste sono generose gocce. Anime gentili, come? Piangete quando non vedete ferita che la veste di Cesare? Guardate qui, eccolo qui stesso, straziato come vedete dai traditori. Oh pietoso spettacolo, nobile Cesare, o infausto giorno, o traditori, canaglie, o vista cruenta. Vogliamo essere vendicati, vendetta, attorno, cercate, bruciate, incendiate, uccidete, trucidate, non lasciate vivo un solo traditore. Fermi, compatrioti, silenzio, fermi, ascoltate il nobile Antonio. Lo ascolteremo, lo seguiremo, moriremo con lui. Buoni amici, dolci amici, che io non vi sproni a così subitanea ondata di ribellione. Coloro che hanno commesso queste azioni sono uomini d'onore. Quali private cause di rancore essi abbiano, ahimè, io ignoro, che li hanno indotti a commetterle. Essi sono saggi e uomini d'onore e senza dubbio con ragioni vi risponderanno. Non vengo, amici, a rapirvi il cuore. Non sono un oratore come Bruto, bensì, quale tutti mi conoscete, un uomo semplice e franco che ama il suo amico, e ciò ben sanno coloro che mi hanno dato il permesso di parlare in pubblico di lui, perché io non ho né l'ingegno, né la facondia, né l'abilità, né il gesto, né l'accento, né la potenza di parola per scaldare il sangue degli uomini. Io non parlo che alla buona, vi dico ciò che voi stessi sapete. Vi mostro le ferite del dolce Cesare, povere bocche mute, e chiedo loro di parlare per me. Ma fossi io Bruto e Bruto Antonio, allora vi sarebbe un Antonio che sommoverebbe gli animi vostri e porrebbe una lingua in ogni ferita di Cesare, così da spingere le pietre di Roma a insorgere e ribellarsi. Ci ribelleremo, bruceremo la casa di Bruto. Via dunque, venite, si cerchino i cospiratori. Ascoltatemi ancora, compatrioti, ancora uditemi parlare. Silenzio, oh, ascoltate Antonio, il nobilissimo Antonio. Amici, voi andate a fare non sapete che cosa. Perché Cesare ha così meritato il vostro amore? Ahimè, non lo sapete. Devo dirvelo allora, avete dimenticato il testamento di cui vi parlavo. Verissimo, il testamento, restiamo ad ascoltare il testamento. Ecco il testamento col sigillo di Cesare. Ad ogni cittadino romano egli dà ad ognuno individualmente 75 dracme. Nobilissimo Cesare, vendicheremo la sua morte. O regale Cesare, ascoltatemi con pazienza. Zitti, oh, Inoltre, egli vi ha lasciato tutti i suoi luoghi di passeggio, le sue private pergole, gli orti nuovamente piantati al di qua del Tevere. Egli li ha lasciati a voi e dai vostri eredi per sempre, pubblici luoghi di piacere per passeggiare, per divertirvi. Questo era un Cesare. Quando ne verrà un altro simile? Giammai, giammai! Venite, via, via, bruceremo il suo corpo nel luogo santo, con i tizzoni incendieremo le case dei traditori, raccogliete il corpo, andate a prendere il fuoco, abbattete le panche, abbattete i sedili, le finestre, ogni cosa. Ed ora che lavori da te, malanno, tu sei scatenato, prendi tu il corso che vuoi. Ora, il programma politico di Cesare, che si protende nel suo demagogico testamento basato sull'addizione una tantum, vedete, al popolo per rendersi simpatico, non era certo in grado di contrastare la crisi economica che ormai aveva cominciato a minare lo Stato romano e che sarà la causa principale della sua rovina. È proprio vero quello che fa dire Shakespeare a Marco Antonio nel momento in cui lui vorrebbe servirsi del malanno che ha scatenato. Lui ha creato l'infezione per poi poterla curare, ma il malanno prende davvero un corso autonomo e va a colpire lo stesso Antonio, perché compare sulla scena un giovane, il nipote e figlio adottivo di Cesare, uno studente che si trovava ad Atene a studiare e che si chiama Caio Ottaviano, che ha 19 anni, quindi un giovanissimo, intelligente e colto. Il Senato non lo teme, ed è proprio Cicerone, il quale non stima Marco Antonio, a ricordare, come uomo di Cesare, a ricordare ai senatori che Ottaviano va tenuto in considerazione. E il popolo è curioso di vedere questo ragazzo che viene chiamato a Roma, perché a lui spetta la sua parte di eredità in quanto è parente di Cesare. Ottaviano arriva a Roma presentandosi come un agnellino, in modo da attirare intorno a sé la massima simpatia, la massima fiducia, ma quando capisce di essere diventato ufficialmente il rappresentante del partito contrario ad Antonio e che più della metà dei senatori si schierano con lui, allora tira fuori le sue unghie da lupo e rivendica non solo la sua parte di eredità, ma anche tutta la potenza che aveva acquistato Cesare e del quale era in corso il processo di divinizzazione. Questa però è un'altra storia che prevede un secondo triumvirato, una terza guerra civile, è un'altra storia che si trova nel paesaggio intellettuale successivo a questo, un paesaggio del quale conosciamo già molti aspetti e che incontreremo strada facendo. La cosiddetta età di Cesare, cioè il primo secolo avanti Cristo, è un periodo storico molto travagliato, tuttavia, forse anche per reazione, è anche secondo dal punto di vista culturale, tanto che le studiose e gli studiosi di filologia lo considerano il periodo classico della letteratura latina. E per noi che siamo in viaggio in funzione della didattica della lettura e della scrittura, questo fatto è significativo. Guardate sul punto 6 del repertorio. Guardate, Giulio Cesare è stato anche uno scrittore. E ci sono giunte complete due opere intitolate Commentari de Bello Gallico, la guerra gallica, e Commentari de Bello Civili, la guerra civile. In latino guerra si dice bellum, un termine neutro, ma non ha niente a che fare con la bellezza. E poi un epigramma in sei versi sul commediografo Terenzio, ve lo ricordate? Mentre delle numerose epistole, le lettere di Cesare, riunite e pubblicate dopo la sua morte, ne rimangono solo sette, contenute nell'epistolario di Cicerone, che vedete è uno che conserva tutto, per fortuna. Rari sono anche i frammenti di un trattato grammaticale sui problemi della lingua e dello stile, intitolato De Analogia, sull'analogia, che Cesare ha scritto durante la campagna di Gallia nel 54 a.C. e dedicato a Cicerone, in cui Cesare sostiene, secondo gli insegnamenti che ha ricevuto alla scuola di Rodi, no, di Apollonio Molone, la necessità di scrivere con semplicità e con chiarezza. Sono andate perdute tutte le altre opere letterarie di Cesare. Ha scritto un Anticatone del 45 a.C. in cui Cesare critica la figura di Catone Lusicense, che Cicerone invece aveva celebrato come ultimo eroe della libertà, e al quale Cesare contesta gli atteggiamenti, soprattutto la scelta etica del suicidio. Dice: cosa si è suicidato a fare? È un esibizionista. Ma tra le opere di Cesare andate perdute c'è un poemetto in versi intitolato Iter, il viaggio, del 46 a.C., che aveva per tema il viaggio di Cesare da Roma alla Spagna contro i pompeiani, e poi le giovanili Laudes Herculis, le lodi di Ercole, e una tragedia intitolata Edipus, Edipo, e infine il De Astris, le stelle, che doveva essere un trattato di astronomia, forse legato alla riforma del calendario. Guardate, dobbiamo ricordare che sul testo dei due celebri commentari, il De Bello Gallico e il De Bello Civile, una volta, prima del 1962, tutte le scolarette e gli scolaretti di prima media si dovevano esercitare, venivano tradotti. Cioè, avete fatto a scuola l'esperienza di tradurre i testi di Giulio Cesare? Scrivete quattro righe in proposito, anche se questa esperienza vi è mancata, perché Giulio Cesare con queste sue opere ha permesso anche ad uno scrittore, ad un disegnatore francese che si chiama Goscinny, di inventare il famoso personaggio di Asterix, che tutti conoscete, e che naturalmente entra in gioco a pieno titolo. Ora, il termine commentari significava propriamente appunti, promemoria, indica un genere minore di narrazione intesa come nuda registrazione di notizie personali, di dati destinati a essere rielaborati da altri nella forma più completa e artistica proprio del genere storiografico. Cesare è consapevole di avere scritto non solo degli appunti, ma delle opere di un certo valore letterario. Alla scuola di Rodi Cesare ha imparato bene a scrivere in modo chiaro, sintetico, senza fronzoli, e forse le ha intitolate commentari per falsa modestia. D'altra parte, con il titolo di commentari vuole sottolineare il suo atteggiamento di storico che racconta e interpreta solo le vicende a cui lui ha partecipato, senza sovrabbondanze ed espedienti retorici per renderle più attraenti. Cicerone stesso, che pur non aveva simpatia per Cesare, ne loda l'ineguagliabile semplicità e leggibilità. Sta di fatto che nei commentari il protagonista assoluto è sempre lui, anche se afferma di voler mantenere uno sguardo lucido sulle vicende esposte. L'uso stesso della narrazione in terza persona, secondo l'esempio dello storico greco Senofonte, sembra un segno della convinzione di voler trattare la materia in modo obiettivo, ma guardate, c'è chi dice che sia un'ulteriore prova di egocentrismo questa di Cesare. Più che la funzione storica, è chiara la funzione politica e apologetica dei due commentari, nei quali Cesare sente sempre la necessità di giustificare la sua opera. Nel De Bello Gallico presenta la guerra e la conquista di tutta la Gallia come un atto necessario alla difesa del territorio romano minacciato dai nemici esterni. Guardate, in realtà quei popoli non avevano nessuna intenzione di inimicarsi con Roma, e Cesare, che vuole conquistare quel territorio nel quale essere il primo, nel De Bello Civile addossa agli avversari la responsabilità di avere scatenato la guerra per cupidigia e per ambizione, ma in quanto a cupidigia e ambizione lui non è da meno. Ora, per queste ragioni Cesare, quando racconta, effettua dei tagli particolari nella presentazione di una serie di episodi e altera spesso la cronologia degli eventi. L'esempio più eclatante è quello della cattura del re degli Alverni, Vercingetorige, l'eroe nazionale dei popoli gallici, il quale si sacrifica per evitare danni maggiori alla sua gente. Cesare non racconta che questo personaggio è esemplare e che lui ad Alesia lo ha preso prigioniero con l'inganno, le ho invitato ad un incontro di pace, no, vieni disarmato, facciamo la pace, e poi lo cattura. E Cesare, questo non lo racconta, nel contenuto dei commentari falsifica spesso la realtà a suo vantaggio. Per quanto riguarda la forma, Cesare usa una lingua nitida ed espressiva, scrive in modo elegante ed essenziale, rifiutando gli abbellimenti retorici. Nei commentari non vi sono analisi psicologiche particolari, né discorsi, né racconti pittoreschi. Cesare è capace di tenere vivo l'interesse di chi legge con l'esposizione nuda e cruda delle vicende, raccontate con una certa efficacia drammatica. La lettura dei commentari De Bello Gallico e De Bello Civili oggi risulta piuttosto noiosa. Perché? Perché tuttavia sono importanti? Guardate, sono importanti per l'antropologia, per la geografia, per l'etnologia. I commentari sono stati di grande utilità per le molte notizie che vi si trovano sugli usi militari dei romani, sulle loro opere di ingegneria come la costruzione dei ponti, delle navi, delle fortificazioni. Poi molto utile la presentazione delle caratteristiche geografiche delle regioni, che oggi sono cambiati, e degli aspetti etnici delle diverse popolazioni dell'Europa nord-occidentale. Guardate, Cesare ha fatto esistere i Galli, i Germani, i Britanni, e sebbene come subalterni li ha fatti entrare nella storia. Cioè non immaginava certamente nel suo egocentrismo che qualche secolo dopo queste popolazioni avrebbero preso il sopravvento. Lui trattava da inferiore, chiaramente, e influenzate dalla cultura latina, queste popolazioni avrebbero anche contribuito a conservare la civiltà romana in Europa, anche le sue opere, quello che è rimasto delle sue opere. L'età di Cesare è un momento assai tormentato dal punto di vista politico, che porta alla fine l'antica Repubblica Romana. Tuttavia quest'età è anche quella che vede fiorire il periodo classico della letteratura latina. E questo periodo ha inizio, come abbiamo già detto la scorsa settimana, con l'esperienza dei cosiddetti neoteroi, i poeti nuovi, i quali si distinguono per il loro anticonformismo letterario e per aver creato una lirica soggettiva che dà voce ai sentimenti dell'autore. La letteratura latina, sulla scia della lirica alessandrina, scopre quindi il concetto dell'intimità. Questi poeti sanno dare anche un ruolo efficace alle donne, ai sentimenti femminili delle donne. E domani è l'8 marzo, è la giornata internazionale della donna lavoratrice. Così l'hanno chiamata le fondatrici. Il termine festa lo sento sempre dire, l'ho sentito anche questa sera al telegiornale ripetere dallo speaker che dice questa cosa che non c'entra niente con la giornata internazionale della donna lavoratrice. Quest'anno per noi l'8 marzo è importante come giornata, perché il nostro percorso, imperniato soprattutto sulla cultura del mondo di Janus, ha visto emergere la questione femminile con tutto quello che comporta e con il problema della donna lavoratrice, perché Vesta faceva tutto gratis. È chiaro che era una dea, è una regina del popolare, un angelo della cucina gratis. Ma chi sono i neoteroi? E li chiama così Cicerone, anche in modo molto sarcastico, ma poi vedremo. I nuovi poeti, in che cosa consiste la loro opera? Soprattutto quali sono le caratteristiche del cosiddetto periodo classico della letteratura latina? Per rispondere a queste domande bisogna seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come l'intimità, come il concetto dell'intimità. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui, quindi a corrente numerose e numerose, pensando che se vogliamo andare veloci forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano, e siamo lontano ancora, è bene andare tutti insieme, quindi buon viaggio, viaggio continuo. Dedichiamo questa lezione ad una donna che è morta questa mattina, Lucia Manducci. Così anche il quartetto c'entra, canta nel vento, ma noi ci abbiamo incontrato una volta e quindi e a suo marito Virgilio Savona, che è stato un personaggio significativo dal punto di vista della cultura etnica, ha raccolto molte canzoni popolari. Buonanotte, arrivederci.